Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca incontra i discepoli di Emmaus. I discepoli di Emmaus sono Armando De Cecon e Stefano Onofri.
Te l'avevo detto io.
Non me l'avevi detto, ma cosa?
Ma stavi distratto, tutto colpa tua.
Ma perché invece tu?
Io?
È colpa tua.
Ma va, senti.
Ma sei sempre il solito, testa tra le nuvole. A che pensi, dico io?
Ma ti rendi conto? Dopo tutto quello che era capitato, tu allora, a che pensavi?
Appunto, dopo quello che era capitato, scusa, non te ne dovevi accorgere.
Io? E tu allora?
Ma io cosa?
Il solito gestone, tua madre te lo diceva sempre, fin da quando eri piccolo, duro di comprendonio.
Ma ci sarai.
Scusate.
Piantala.
Ah, sarebbe colpa mia.
Scusate.
Ancora?
Scusate.
Sì?
Allora, siete proprio voi?
Sì, proprio noi. I più tonti della storia. Lo puoi pure scrivere questo.
Parla per te, scusa.
E va bene, parlo per me.
Ok, accordato anche per me.
I discepoli di Emmaus, siete proprio voi.
Piacere, Cleopa.
Piacere.
Allora posso farvi un paio di domande?
Oh, basta che cominci da lui.
No, scusa. Guarda che eravamo tutte e due per quella strada.
Ma che tonti, dico io.
Stavate litigando così anche quel giorno, per quella strada.
Ma che poi non era giorno.
Era pomeriggio.
Quasi sera, diciamo.
Si tornava a casa dopo... dopo quei giorni assurdi, folli.
Litigare? Ma no. Ma come si poteva litigare? Ci mancavano proprio le energie per litigare. Tutto era ormai compiuto.
Tutto era fallito. Avanti, dillo quello che pensavamo. Questo era proprio quello che pensavamo, senza dircelo.
Però vi avevano avvisato, eh? Ve l'avevano detto che il signore era risorto.
Chiariamoci, eh? Scusa, non per offendere, ma hai presente chi riportò quella notizia?
Tre donne.
Appunto.
Appunto cosa?
Arrivano di corsa. Gesù è risorto! Tu le hai viste, no?
Affannate, come arrivano sempre le donne. Mezze sudate, discinte, spettinate.
Figuriamoci.
Ma lui l'aveva detto, infatti.
Sì, ma...
ma cosa?
Donne... tu che pensi?
Quello che pensi tu. Donne.
Donne, cioè?
Visionarie, sognatrici. E poi i nostri erano andati a controllare, come no? Ma lui non l'hanno visto.
Scusa, ma che cosa avreste preteso per crederci?
Ma non lo so. Un segno.
È quello che dico io. Un segno.
E di questo parlavate? Per quella strada?
Beh, sì.
E qual era questo segno che vi sareste aspettati?
Beh, non so. Il cielo che si squarcia.
Per esempio.
Le nubi che si capovolgono, non so.
Fulmini. Una luce accecante.
Che Dio ci avesse messo la firma, ecco. E invece?
E invece...
manda a dircelo da tre donne.
Non per offendere,
Allora rifacciamo fagotto e ce ne torniamo a casa, alla nostra Emmaus.
Così, lungo la strada, vi ripetevate che proprio non poteva essere vero.
Ma certo, non era successo niente, assolutamente niente di quello che ci aspettavamo.
Allora era sfiducia quella che serpeggiava tra di voi.
Lo puoi dire. E così si camminava parlando, ma anche in silenzio.
Quel silenzio.
Scusa, quale silenzio?
Di chi si sente vagamente in colpa.
Soffiava sulle nostre teste un vento leggero di sabbia, il respiro dei molti deserti che compongono la nostra terra.
Mentre un crepuscolo pallido incominciava ad accerchiarci, Sentivamo i nostri sandali strusciare sulle pietre.
Davano il ritmo a quella malinconia che non riuscivamo a nominare.
O forse neppure a riconoscere.
A ripensarci, non era neppure malinconia o delusione, era...
nulla.
E allora si parlava di nulla, ecco. Ma gli stupidi. Hai visto Pietro?
Mm-hmm.
E che ti ha detto?
Nulla.
Giacomo aveva già raccolto le reti.
Mm.
Hai visto che tempo oggi?
Non ci sono più le stagioni.
Ma dove andremo a finire, dico io?
Mm.
Tutto quel caos a Gerusalemme.
Mm-hmm.
Poi all'improvviso, da due che eravamo, diventiamo tre.
All'improvviso, però, non sono più due, ma tre persone che camminano.
Qualcuno ci si accosta.
Eh già, qualcuno.
E com'era?
Ma chi l'ha guardato, scusa? Stavamo immersi, come ti dicevo, in quel...
Nulla.
Però vi aborda con delle domande precise. Che è successo? Da dove venite? Che cosa sono questi discorsi che fate tra voi lungo la strada?
Sì, ma proprio come ci stai interrogando tu? Preciso.
Io lo prendo pure in giro, figurati. Ma da dove sei piovuto, scusa? Solo tu sei straniero a Gerusalemme? Non lo sai? Cos'è successo?
Che cosa?
Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte... E lo hanno crocifisso.
Che tristezza.
Solo tristezza? Siete sicuri che non volevate trasmettere altro a quello sconosciuto?
Hai ragione. C'era dell'altro. È strano, ma parlo per me, si intende. Era come se volessi un po' farlo sentire in colpa. È normale quando ci si sente in colpa. Come io mi sentivo, cercare di far ricadere su altri questa sensazione. Lui però prestava il fianco, scusa. Era l'unico a non sapere. E poi arriva, si intromette.
Io era proprio Gesù che volevo far sentire in colpa. Perché ci aveva lasciati. Questa era la verità. E allora volevo far pesare su tutto il mondo la mia delusione. E il primo a capitarmi sotto mano fu lui, quello straniero. Buffo, eh?
Vorrei che mi chiariste un po' meglio questa faccenda del sentirsi in colpa.
Tutto era compiuto. Il sogno non si era avverato. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. E io pensavo di non aver fatto abbastanza la mia parte, che lui se ne fosse andato anche per colpa mia.
Interessante,
però. No, tragico. Perché davvero non c'era nient'altro che io potessi fare ormai.
Questo pensavate?
Era il massimo della frustrazione.
Ma lui ci rimprovera, ricordi? Se ne esce con quelle parole dure, improvvisamente consapevoli.
Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria.
Improvvisamente sembra sapere tanto da insegnarci.
Scusa, neppure allora vi sfiorò il sospetto.
Ma dove? Ma quando? Avevamo la testa piena di pensieri, di progetti falliti, di sogni infranti, di aspettative negate.
Ne sappiamo qualcosa noi altri, capisco bene. Ma scusa, neppure nel suo aspetto vi colpì qualche dettaglio, qualche particolare?
Da principio era solo un'ombra.
Era un rumore di passi in più rispetto ai nostri. Come una musica in controtempo. Io mi sono voltato per questo.
Era molto alto.
Ma non lo vedevamo bene in viso.
Il tramonto stava diventando sera e su quel viso incominciavano a disegnarsi ombre.
Strane ombre, ora che ci penso.
Ora che ci penso vuol dire che avreste potuto incominciare a capire?
Forse.
È possibile che in quella presenza non vi si manifestò neppure un indizio?
Ma che indizio è indizio quando gli occhi sono chiusi?
Quando il cuore è chiuso.
Vedi? Noi aspettavamo che si aprissero i cieli per credere nella resurrezione.
Ma quando non vuoi vedere?
Sai fin dall'inizio che non c'è niente da vedere.
Ne sei assolutamente certo.
Però, per un attimo, qualcosa in quello sguardo.
Qualcosa cosa?
Non te lo so spiegare. Mi sembra fu un attimo.
Poi si fa scuro.
Sì, dalle nostre parti in primavera abbuia velocemente.
Ci fermiamo alla locanda.
Ma tu eri ancora rancoroso, cioè avevi ancora, continuavi a, come dire, a polarizzare contro di lui tutta quella tua delusione.
No. All'improvviso mi sembrò invece uno di famiglia. Uno che aveva condiviso con noi un pezzo di strada, che quasi ne sapeva più di noi. Non potevamo lasciarlo andare.
Anche perché, hai notato, aveva fatto quel gesto, quella mossa.
Come se dovesse andare più lontano. Come se dovesse andare più lontano.
Lontano quanto?
Lontanissimo.
Resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.
Come se dovesse andare
via.
Invece entrò per rimanere con voi.
Non disse una parola, ma negli ultimi passi.
Sì, in quell'ultimo tratto di strada.
Qualcosa lo aveva fatto diventare pian piano nostro fratello.
Sì, uno di casa.
Forse è la strada che si percorre insieme a far nascere la familiarità.
Sentite, mi descrivereste un attimo questa locanda?
Ma cosa vuoi? È un posto di passaggio, due tavolacci, un oste di pochissime parole.
E sul retro le pecore, le galline.
Ma c'erano anche altri avventori?
Solo noi tre. Ci sedemmo a tavola.
E a questo punto?
Prese il pane. Recitò la benedizione. Lo spezzò.
E ce lo diede.
E allora, finalmente, si aprirono i vostri occhi.
Lo avevamo riconosciuto.
Eccoci, carissimi. Vorrei che mi spiegaste questo istante formidabile, pazzesco, in cui finalmente vedeste, capiste.
Chiedilo al cieco. a chi era immerso nelle tenebre e poi la luce all'improvviso lo trapassa. Stordimento, ansia, dolore. Fu un istante, ma anche un lento avvicinarsi.
Chiedilo al marinaio, che di colpo vede la terra dal mare, o a chi sale sull'alto di una torre. Le cose restano le stesse, ma diventano anche altre. Svelano allo sguardo altri lati, finora nascosti. Sono vecchie e sono nuove nello stesso tempo.
Qualcosa si sposta, cambia direzione.
Tu hai il mal di mare, l'eccitazione di scoprire
che niente sarà più come prima.
Dalle cose viene giù un velo e tu capisci di colpo qual era la tua colpa più grave.
Qual era?
La distrazione.
Toccaste con mano la vostra distrazione.
Più grave della nostra incredulità, della nostra tiepidezza, quel guardare senza vedere, quegli occhi aperti, ma inerti.
Ma scusa, non mi viene la voglia di toccarlo, di abbracciarlo, tempestarlo di domande?
Io mi alzo. Signore, sei tu. Lo sgabello cade, la brocca si rovescia.
È lui. Sì, è lui. Sei tu, signore.
Ne eravate finalmente certi, certissimi.
Potevamo quasi sfiorargli i buchi nelle mani. Quel gesto, quel suo gesto di spezzare il pane con quelle mani.
Sei tu, signore.
Ma nell'attimo esatto in cui l'intenzione del mio gesto sta per diventare un gesto, e la mia distrazione si tramuta in progetto,
lui sparisce. Lo sai.
E fu per voi di nuovo quella delusione, quella frustrazione?
No, stavolta no.
Credemmo.
Per aver visto i buchi su quelle mani?
No. Proprio perché si sottrasse a quell'abbraccio.
Avevamo capito. E io adesso ricomincio a capirlo. E non smetto mai di ricominciare a capirlo ogni giorno che tocca a noi, oggi, abbracciare il mondo.
Che quella sua assenza è una presenza.
Che lui c'è sempre, lungo le strade.
Le strade del mondo.
Solo lui, il vivente, può dare senso all'esistenza e far riprendere il cammino a chi è stanco e triste, sfiduciato e privo di speranza. E quanto hanno sperimentato i due discepoli che il giorno di Pasqua erano in cammino da Gerusalemme verso Emmaus. E si parlano di Gesù, ma il loro volto triste esprime le speranze deluse, l'incertezza e la malinconia. Avevano lasciato il loro paese per seguire Gesù con i suoi amici e avevano scoperto una nuova realtà in cui il perdono e l'amore non erano più solo parole, ma toccavano concretamente l'esistenza. Gesù di Nazareth aveva reso tutto nuovo, aveva trasformato la loro vita. Ma ora lui era morto e tutto sembrava finito. All'improvviso però non ci sono più due ma tre persone che camminano. Gesù si accosta ai due discepoli e cammina con loro, ma essi sono incapaci di riconoscerlo. Certo hanno sentito le voci sulla sua risurrezione, infatti gli riferiscono: alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Eppure tutto questo non era stato sufficiente a convincerle, poiché lui non lo hanno visto. Allora Gesù, con pazienza, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Il risorto spiega ai discepoli la Sacra Scrittura, offrendo la chiave di lettura fondamentale di essa, cioè lui stesso e il suo mistero pasquale. A lui le scritture rendono testimonianza. Il senso di tutte, della legge, dei profeti, dei salmi, improvvisamente si apre e diventa chiaro davanti ai loro occhi. Gesù aveva aperto loro la mente all'intelligenza delle scritture. Intanto erano giunti al villaggio, probabilmente alla casa di uno dei due. Il forestiero viandante fa come se dovesse andare più lontano, ma poi si ferma, poiché gli chiedono con ardore: resta con noi. Anche noi sempre di nuovo dobbiamo dire al Signore con ardore: resta con noi. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Il richiamo ai gesti compiuti da Gesù nell'ultima cena è evidente. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. La presenza di Gesù, dapprima con le parole, poi con il gesto dello spezzare il pane, rende possibile ai discepoli di riconoscerlo, ed essi possono sentire in modo nuovo quanto avevano già provato camminando con lui. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Questo episodio ci indica due luoghi privilegiati dove possiamo incontrare il risorto che trasforma la nostra vita: l'ascolto della parola in comunione con Cristo e lo spezzare il pane. Due luoghi profondamente uniti tra loro, poiché parola ed Eucaristia si appartengono così intimamente da non poter essere comprese l'una senza l'altra. La parola di Dio si fa carne sacramentale nell'evento eucaristico.
Faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca ha incontrato i discepoli di Emmaus. I discepoli di Emmaus erano Armando De Ceccon e Stefano Onofri. In chiusura, alcune parole del Santo Padre tratte dall'udienza generale dell'11 aprile scorso.